Mercury Comics. L'angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Mercury Comics e l'angoliere, Radio Improta Digitale, siamo al Salone del Libro, come ormai avrete capito da tutte le interviste precedenti, e sono qui allo stand dello 001, ma questa volta, come è già capitato, non si parla di fumetti, si parla di un saggio, e con me Alberto Alpozzi. Ciao Alberto.
Buongiorno a tutti.
Allora, un titolo che richiama una storia neanche troppo distante, perché si parla di qualcosa legato a Mussolini, e si parla di un faro di Mussolini, ma il faro non è in Italia.
Il faro non è in Italia ed è in Somalia, e racconta questa ricerca di un faro costruito durante il periodo del fascismo, ma la storia raccontata racchiude 150 anni di storia mondiale e particolarmente italiana, legata a quello che era l'allora colonia, certo, italiana. Partiamo dal 1869 con l'apertura del canale di Suez, per arrivare poi fino ai giorni nostri e tutto quello che è stato il periodo storico. La storia è quella del faro, che fu poi costruito per la prima volta nel 1924, ma la cui avventura invece inizia con l'apertura del canale di Suez per doppiare il Corno d'Africa, ed era un problema per i piroscafi all'epoca, perché andavano tutti a naufragare lungo la rocca, e quindi si pose la questione a livello internazionale, perché all'epoca ancora il Corno d'Africa era sotto il dominio inglese, di costruire questo faro, incarico che poi si presero gli italiani nel 24, con la realizzazione sia nel 24 che poi nel 30 di questo faro, che ancora oggi svetta sul Corno d'Africa con questa forma indiscutibile che è un fascio littorio. Certo. La cosa particolare appunto è questo fascio littorio alto 20 metri, 20 metri se ci pensiamo sono una casa di 7 piani circa. Sulla punta del Corno d'Africa è ancora esistente, non è più funzionante. Il faro venne intitolato all'epoca Francesco Crispi,
sì,
e si trova sul Capo Guardafui.
Ah.
È proprio il nome, è Capo Guardafui, il Corno d'Africa. Tutta la ricerca riscopre tutto un capitolo dimenticato della storia italiana, tant'è che tutto quello che io ho potuto scrivere l'ho scritto grazie a ricerche d'archivio e ricerche su libri e testi d'epoca, come tutte le riviste degli anni 10, degli anni 20, degli anni 30, ancora qualcosa del 40, anche di fine 800, perché la questione era internazionale e si era già posta con la costruzione del canale di Suez. Quindi la ricerca è partita a ritroso, non nel momento in cui è stato costruito il faro, ma in tutti gli anni precedenti, per comprendere perché questo faro e perché l'abbiamo costruito noi e perché in quel punto.
Anche perché ai giorni d'oggi questo faro sarebbe pressoché inutile, se esistendo ora il canale di Suez.
Sì, esatto. Esatto. Diciamo che già in epoche non sospette, o comunque storicamente non così vicine quanto la storia che racconto, ma molto più lontane, come per esempio per i romani, c'era già il problema nella zona sia dei naufragi sia dei pirati.
Certo.
E quindi comunque
adesso sono ancora i secondi.
Esatto, però diciamo che la missione antipirateria della coalizione internazionale ha ovviato il problema.
Sì.
Fortunatamente una missione che ha fortuna. Che funziona, non
sì,
che ha fortuna. E quindi questo faro se ne è poi perduta la memoria storica. E
io voluto... so che nessuno l'abbia smontato.
Nessuno l'ha smontato perché si trova in una zona desertica.
Ah, ecco.
Il villaggio più vicino si trova a 60
km.
Quindi non è facilmente realizzabile. È privo oramai della lanterna, quella che proprio era la luce, il faro, perché era di metallo.
Ovviamente.
Quindi in parte è stato sporcato e in parte è stato mangiato dal sale, dal tempo. Quindi rimane quella che è solamente più la parte in muratura, ed è chiaramente ancora un fascio littorio, perché c'è proprio,
certo,
anche la scura che svetta.
Non lascia dubbi.
Non lascia dubbi all'immaginazione, assolutamente.
Dicevamo prima che il titolo non è piaciuto ad alcuni.
Ad alcuni non è piaciuto il titolo, perché hanno pensato che rievocasse chissà quali cose storiche, l'hanno... Guarda, è una polemica della quale sinceramente più di tanto non mi interessa nemmeno parlare, perché alla fine innanzitutto è un libro di storia, è un libro che parla di italiani, è un libro che parla di 150 anni di storia europea e internazionale. e quindi tutto quello che ne consegue da parte di chi si sofferma un titolo e non legge, non dico il libro, ma nemmeno la quarta di copertina, certo. Credo che si commenti.
Lascia il tempo che trova.
Esatto, i loro commenti lasciano il tempo che trovano e resta così.
Mi diceva Antonio che tu fai il fotoreporter.
Sì.
E lo fai anche in posti, diciamo, non proprio tranquilli e sereni.
Sì, faccio il fotoreporter. Durante, infatti, uno dei miei reportage ho scoperto questo
faro.
Ho riscoperto questo faro. E appunto ero in Somalia con la missione antipirateria al seguito della Marina Militare Italiana. Sono stato un mese imbarcato su una fregata della Marina. Altri reportage sono stato in Afghanistan, sono stato in Libano, sono stato in Kosovo. E questo invece è quello che mi ha portato alla creazione del libro, la curiosità di questo monumento ancora presente.
Considerata la vita che fa un fotoreporter, che mi posso immaginare che non sia proprio il massimo della serenità tutti i giorni, com'è affrontare un lavoro d'archivio?
Beh, sicuramente più tranquillo. Diciamo che a volte la battaglia la conduci con gli archivisti, con gli impiegati, però no, a parte battute, diciamo che è sempre andata bene, perché ho sempre trovato persone molto, molto disponibili. Mi sono rivolto molto anche ad archivi militari, quindi le forze armate, l'aeronautica, la marina, l'esercito, molte librerie d'antiquariato, molti anche mercatini, e poi indubbiamente proprio archivi e anche molte persone che hanno seguito la mia ricerca negli ultimi 2 anni hanno contribuito, perché mi mandavano loro roba via internet, perché molti magari cercando il loro nonno, il loro zio,
hanno trovato informazioni
riconducibili al mio sito web, alla pagina Facebook che io ho creato durante la ricerca, che è tuttora attiva, e quindi mi hanno mandato di loro sponte informazioni. È stato molto, molto divertente, molto più tranquillo, cioè, indubbiamente, perché però ha dato le sue soddisfazioni, perché sono contento di aver creato un libro su un argomento di cui non vi era letteratura in merito.
Quanto ci ho voluto?
La ricerca quasi 20 mesi.
Ah,
20 mesi, sì, di documenti, che tra l'altro sto continuando a reperire materiale, anche perché poi da ogni nome ti riconduce un'altra data, un altro nome ancora, è un continuo, le ricerche non finiscono mai. E la cosa interessante è che ho anche pubblicato per la prima volta dei documenti che non erano mai usciti dagli archivi, quindi questa è la cosa particolare. E come ti ha detto Antonio, te lo ripeto solo perché te l'ha detto prima, il libro ce l'ha richiesto anche Harvard,
che voglio dire.
Ecco, quindi direi che hanno, credo, apprezzato il tipo di ricerca svolta dal punto di vista storico.
Indubbiamente, noi siamo, anche se ci occupiamo di fumetti, comunque apprezziamo sempre molto il lato di riscoperta storica, perché siamo sempre convinti che se non conosciamo la nostra storia è difficile costruire il futuro, quindi.
Bravo, esatto, la storia è la nostra identità, e cioè non è né bella né brutta, è una successione di fatti. Io nella mia ricerca la racconto senza aggettivi e senza commenti, perché in parte da giornalista, in parte da storico con questo libro, perché posso dire di non sono uno storico, ma ho scritto un libro di storia. Credo che i commenti siano sinonimo di parzialità, e non va bene questo.
Indubbiamente.
Io racconto una successione di eventi.
Quindi io ringrazio Alberto.
Grazie a te.
Questa intervista, come tutte le altre, sarà presente sul sito di Verità Digitale, nella pagina, anche se si tratta di storia, di una trasmissione di fumetti. Ma il sogno del libro è questo e molto altro di più, e noi siamo contenti di esserci. L'Angoliere, Mercury Comics, con Verità Digitale. Alla prossima, ciao! Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.